E rieccoci qui in studio per un nuovo speciale di On The Rock. Oggi vi vogliamo parlare del quarto album dei Led Zeppelin, un album sicuramente esplosivo e carismatico che ascolterete a breve. Ma adesso vi diamo un po' i nostri contatti, come ogni volta. Vi ricordo che potete seguirci in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, il lunedì, questa volta non in replica ma in speciale, dalle 13 alle 14. Potete quindi seguirci su ondequadre.polito.it, comunicare con noi attraverso la pagina Facebook o su onderock@gmail.com. Adesso seguiteci con le Zeppelin. E allora, pronti Andrea per questa puntata sicuramente molto roccheggiante, e quindi partiamo subito col dire che questo è risultato essere uno degli album di maggior successo della storia, con oltre 23 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti, dove ha totalizzato ben 260 settimane in classifica. È stato stimato inoltre che nel mondo l'album abbia venduto più di 30 milioni di copie. Stiamo parlando quindi, sì, un successo colossale. Enorme. Stiamo parlando quindi del quarto album delle Zeppelin, Fourth, detto anche Untitled, Runs Album, Four Symbols oppure Zoso, ma di queste denominazioni poi ce ne occuperemo nel seguito, nel corso della puntata. Ma adesso partiamo dicendo che sono gli albori degli anni 70 e le Zeppelin sono ansiosi di portare a compimento il loro disco perfetto, nonostante i loro precedenti successi hanno voglia di sfondare completamente. E questo soprattutto in risposta alle numerose critiche ricevute dalla stampa, a loro dire protesa unicamente a inquadrarli in un genere predefinito, dopo l'uscita del disco precedente, appunto, Led Zeppelin 3. Avvolto dall'incertezza per mesi, infatti era stato annunciato prima come disco doppio, poi addirittura come raccolta di 4 EP, è registrato tra gli Island Studio di Basin Street di Londra ed Headley Grange, ovvero una residenza di campagna dove già era stato registrato l'album precedente e dove Page riteneva che ci fosse un'atmosfera e un ambiente che meglio si confacevano alla registrazione dell'album, viene finalmente pubblicato dopo l'estenuante attesa dei fan l'8 novembre del 1971, dopo un laboriosissimo remissaggio e in ritardo di ben 4 mesi rispetto alla pubblicazione programmata.
Ecco, proprio quindi rifinito minimo particolare.
Sì. Ed è un album infatti che si compone di 8 brani in cui lo stile dei dischi precedenti viene ripreso ma anche arricchito da nuove sonorità e da suoni che evocano fantasie mistiche e anche esoteriche, se vogliamo. Questo lo si nota anche dalla copertina, ma questo lo vedremo in seguito. Quindi l'hard rock, il blues, il country folk si fondono quasi in una definitiva summa dell'intero repertorio zeppeliniano. Ma adesso partiamo subito con la prima canzone.
Andiamo.
Black Dog, sicuramente la conosceranno tutti, un portentoso rock blues dettato da un melodico virtuosismo di chitarra accompagnato da un asimmetrico incalzare della batteria con variazioni ritmiche davvero spettacolari e dalla performance vocale alquanto selvaggia di Robert Plant, che per questo pezzo si ispirò ad una canzone dei Fleetwood Mac intitolata How Well. Ma adesso andiamo con i Led Zeppelin, prima traccia dell'album Black Dog.
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
You all through my head.
una bellissima canzone con questi ritmi un po' strani, l'hai detto anche tu, e te ne accorgi anche quando vanno in controtempo,
sì,
chitarra e batteria,
oppure molto asimmetrico.
Dopo l'attacco della voce ci sono questi attacchi un po' anticipati, un po' posticipati, insomma, dimostrano che ci sanno fare, ma ci sanno fare anche con la canzone successiva che è Rock and Roll, che vede ancora protagonista il batterista. Infatti Jimmy Page dichiara, il chitarrista dichiara, che la struttura della canzone viene fuori durante la stesura di un altro pezzo che viene inserito sempre nell'album, che è Four Sticks. Il batterista inizia a suonare durante questo pezzo, stanchi ormai per la registrazione, inizia a suonare un intro di batteria che probabilmente viene ripreso dalla canzone Keep on Knocking di Little Richard, che adesso possiamo ascoltare. Come possiamo vedere, una canzone puro rock and roll, innanzitutto, è molto simile appunto a quello che è l'intro invece dei Led Zeppelin. Led Zeppelin che appunto registrano questa canzone in pochissimo tempo. Page infatti afferma che stavamo registrando Four Stick, volevamo finire una ripresa della batteria, e Bonham fece questo intro di batteria e noi lo seguimmo. Ho iniziato più o meno a fare metà del riff di Rock and Roll ed era così eccitante che pensammo: lavoriamo su questo pezzo. E fu così che il riff, in maniera molto molto veloce, seguendo il solito pattern Rock and Roll, uscì fuori e si ritrovavano all'interno di questo pezzo anche appunto delle canzoni, insomma riprese delle canzoni degli anni 50, la Little Richard. Il pezzo venne fuori dopo questo intro in soli 15 minuti. Quindi. Si ha questa veramente questa ispirazione da parte dei quattro. È proprio perché il pezzo viene fuori all'interno di una sala prove, o comunque di una sessione di registrazione, da tutti e quattro i membri dei Led Zeppelin, il rock and roll viene attribuito, è uno dei pochi pezzi che viene attribuito a tutti e quattro i membri e non solo ad alcuno, erano anche come era per gli altri pezzi. Rock and Roll, pezzo che parla di famose hit anni 50 e 60, appunto riprende queste sonorità rock and roll molto
in voga all'epoca, che abbiamo già ascoltato nelle prime puntate.
Jimmy Page addirittura registra la sua chitarra bypassando il tradizionale metodo con amplificatore e microfono e collegandosi direttamente al mixer. Potete quindi ascoltare adesso questo Rock and Roll.
Yeah.
E dopo questo fantastico ritmo anni 50, se vogliamo, di rock and roll, passiamo alla terza traccia dell'album, ma prima di ciò volevo un attimo darvi qualche delucidazione riguardo alla copertina di questo album, ecco. Molto anomala per l'epoca. Sì. Infatti, quando l'album esce nei negozi, si comprende subito come Page e compagna abbiano voluto riaffermare, sin dall'iconografia, il loro rifiuto di ogni elemento extra musicale. Questo in aperta polemica con la stampa britannica che, come dicevo prima, oltre ad essere alquanto scettica a riguardo di una possibile uscita dagli schemi musicali precedenti, aveva anche ironizzato sulla loro condotta da agiate rockstar. E allora loro decisero di non indicare né il nome né il titolo sulla copertina, quindi evitando volontariamente qualsiasi riferimento alla band. E questa rappresentò una scelta molto forte, in stridente contrasto con i dettami del marketing musicale dell'epoca, sì. E anche in forte contrasto con l'etichetta discografica che bocciò all'unanimità la scelta.
E nonostante questo loro
loro portarono avanti questa idea che si rivelò alquanto vincente, devo dire. L'immagine della copertina raffigura un muro fatiscente con la carta da parati strappata in cui è appeso un quadro che raffigura un vecchio contadino che trasporta a fatica degli arbusti sulle spalle, mentre sul retro della copertina è raffigurato un paesaggio scarno e grigio rappresentante una grande periferia urbana dove sembra regnare solo silenzio e desolazione.
Sì.
Nella parte interna invece della copertina troviamo un'immagine molto conosciuta e diffusa che io ho ritrovato su parecchi tatuaggi, devo dire. L'immagine ovvero di un'illustrazione di Barrington Colby ispirata alla carta dei tarocchi raffigurante l'eremita.
Mm-hmm.
Dietro diciamo a questa alla copertina appunto, all'idea della copertina, c'è un messaggio che viene spiegato dallo stesso Page, ovvero il vecchio che trasporta la legna è in armonia con la natura, in quanto come un ciclo naturale prende dalla natura e restituisce alla terra. L'eremita invece regge la luce della verità e della riflessione per un giovane ai piedi della collina. Infatti solitamente nei tarocchi la carta raffigurante l'eremita rappresenta un ammonimento a non procedere su di una strada dritta senza riflessione e contemplazione. Quindi questo era un po' il senso
abbastanza
che era
contorto.
Stato dato sì, alla copertina dell'album. L'unica firma riconoscibile sulla copertina è costituita dai quattro simboli che rappresentano i quattro componenti del gruppo. Infatti, sì. Da qui la denominazione che avevo citato prima, Four Symbols, e che rispecchiano l'amore per la vita casalinga di Plant, la passione per le auto veloci di Bonham e l'interesse verso la magia nera di Page e Jones. Ma adesso quindi ritorniamo alla musica. La prossima traccia appunto è The Battle of Evermore, in cui si respira un'aria molto medievale. Infatti la canzone racconta di epiche battaglie attraverso un mix di chitarre acustiche e mandolini, strumenti che poi ritroveremo anche nel seguito all'interno di quest'album. Vi è anche il magico contributo vocale di Sandy Denny, la cantante dei Fairport Convention. E adesso The Battle of Evermore.
Side by side, we wait the might of the darkest dawn alone.
Magnifica canzone che ci porta sempre più all'interno dell'album e che ci fa salire sempre di più verso questa scala.
Verso è
questo
il momento.
È arrivato il momento. È arrivato il momento del pezzo clou dell'album che è Stairway to Heaven. Pezzo che iniziò ad essere scritto durante le registrazioni dell'album precedente, quindi di Led Zeppelin 3, però poi venne completato successivamente nel dicembre del 1970 e quindi infine inserito nell'ultimo album, l'album senza nome dei Led Zeppelin. Non si sa ancora da dove viene tratta l'ispirazione per questo, per il titolo di questo pezzo. Molti pensano da un film A Matter of Life and Death che nelle sale degli Stati Uniti uscì col nome appunto di Stairway to Heaven. Oppure da un riferimento all'interno della Bibbia, che è il primo riferimento conosciuto di una scala verso il paradiso nel libro della Genesi 28:12. Il testo viene scritto dal cantante Robert Plant e fu ispirato dalla sua ricerca della perfezione spirituale. Perfezione spirituale che aveva che era stata influenzata anche da vari libri, come il libro Magic Hearts in Celtic Britain di Lewis Spence, oppure in cui si trovano appunto dei passaggi della canzone come La Regina di Maggio, i Pifferai che possiamo sentire all'interno del testo o altri passi, altre frasi.
Quindi, insomma, ci sono un po' dei riferimenti letterari che poi troveremo anche nel seguito in altre canzoni.
Assolutamente, ma come dicevamo, all'interno della Bibbia si ha questo riferimento alla scalinata del paradiso, ma di per contro questa canzone viene anche accusata di contenere molti messaggi subliminali. Uno dei messaggi subliminali che appunto viene trovato da questi non so, e parla del testo sentito al contrario, in cui pare si senta una frase che dice: ecco il mio dolce Satana, la cui unica piccola via non mi renderà triste, egli ti darà la forza dandoti il 666, insomma, frasi di questo tipo. Ma come ha affermato anche Robert Plant, lui non aveva assolutamente intenzione di creare una cosa del genere. Tramite
ha smentito questa leggenda.
Decisamente, diciamo. E oltretutto mi sembra anche abbastanza difficile, diciamo, poter creare una cosa del genere, anche se, come hai detto anche tu, c'erano Jimmy Page e Paul Jones, se non mi sbaglio, sì, che erano amanti di questo dell'esoterismo,
esatto, sì, della magia nera
con anche diciamo seguivano in maniera molto affascinata Aleister Crowley, che era uno dei praticanti, diciamo, di quell'epoca. E così via. La canzone, ritornando sul pezzo, si articola in tre pezzi differenti: un intro con chitarra e flauto dolce realizzato da John Paul Jones sulle sue tastiere, un secondo pezzo con l'assolo di Jimmy Page, che è uno degli assoli considerato il migliore assolo mai eseguito dalla rivista Guitar World, e infine ritroviamo i Led Zeppelin, l'hard rock dei Led Zeppelin, che ancora non c'era stato in questo pezzo. Quindi nient'altro, dobbiamo solo ascoltarci, sì, Stairway to Heaven.
soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Ed era Stairway to Heaven, a detta di molti la ballad più bella forse dell'album. Ma adesso, prima di andare oltre, vi rinfresco un po' i nostri contatti. Vi ricordo che potete seguirci in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 e potete seguire i nostri speciali lunedì dal 13 alle 14. Potete quindi seguirci su ondequadro.polito.it, comunicare con noi tramite la nostra pagina Facebook oppure per email a onderocco@gmail.com. gmail.com.
E quindi scriveteci,
quindi
comunicateci
con noi, comunicateci, infatti, le vostre passioni musicali. E adesso andiamo avanti con la quinta traccia dell'album. Ricordiamo che stiamo parlando del quarto album dei Led Zeppelin. La quinta traccia è Misty Mountain Hop, che dopo le ballads e le atmosfere epiche che abbiamo appunto ascoltato
finora,
rispolvera l'anima rock del quartetto.
Finalmente, ci voleva una canzone,
sì.
Anche se Stairway to Heaven ha già dato un po'...
Sì, uno sprint finale appunto in pieno stile zeppeliniano.
Insomma, ci ha messo, ha spianato la via per questo...
Sì, per questo pezzo successivo. Il testo della canzone parla di un incontro del gruppo con la polizia dopo aver fumato marijuana in un
Fantastico.
Parco, come così molti altri artisti, appunto, come molti altri artisti che abbiamo incontrato finora, loro
anche
fanno
loro,
uso,
insomma,
appunto,
non erano da meno.
Di marijuana. E contiene vari riferimenti, tra cui il titolo stesso, ci riporta, diciamo, alla mente un paesaggio montuoso e nebbioso, al romanzo scritto nel 1937 dallo scrittore Tolkien, ovvero Lo Hobbit.
Ah.
Romanzo di cui romanzo. Dal quale è stato poi tratto appunto
il film
uscito, sì, se non sbaglio, lo scorso anno. E quindi ancora una volta riferimenti letterari nell'album quarto dei Led Zeppelin. Ma adesso bando alle ciance, andiamo ad ascoltare di nuovo il rock delle Zeppelin, Misty Mountain Hop.
Baby, 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 do you love?
è un eccezionale groove di batteria qui a completare questo pezzo e a completare tutti i pezzi dei Led Zeppelin, come per esempio il successivo pezzo, dove troviamo ancora una volta protagonista il batterista John Bonham, in cui appunto il pezzo si intitola Four Stick. Four Stick perché Bonham decise di usare ad un certo punto quattro bacchette, due paia di bacchette per suonare la batteria. Questo perché? Perché lui iniziò a registrare, cercò di registrare il pezzo, che come vedrete è abbastanza complesso anche dal punto di vista ritmico o comunque anche dal numero di pezzi della batteria che sembrano essere suonati insieme. Iniziò a suonarla normalmente, ma frustrato dal fatto che non riusciva a creare quel take che voleva, il take perfetto, decise di prendere in mano due ulteriori bacchette e di suonarlo con quattro bacchette. Fu così che riuscì perfettamente a registrare tutto il pezzo e il titolo, guarda caso, fu Four Stick. Canzone che comunque fu particolarmente difficile anche dal punto di vista strumentale, cioè dal punto di vista degli altri strumenti. Jimmy Page disse: questa canzone era stata pensata per essere astratta, e l'effetto di astrazione fu anche raggiunto da un tempo un po' particolare. Esatto,
un po' anomalo.
Esattamente, infatti furono usati un mix di 5 ottavi e 6 ottavi all'interno del pezzo, che sono dei tempi che comunque troviamo poco spesso, anche per lo strano accento che ha in tutto il pezzo. Ulteriore curiosità, l'abbiamo già detto prima ma lo ribadiamo, durante la composizione, la scrittura e la registrazione di questo pezzo i Led Zeppelin decisero, o meglio John Bonham decise di iniziare a suonare l'intro di batteria che diventò poi l'intro di Rock and Roll, e da qua quindi interruppero per un attimo la composizione di questo pezzo e andarono avanti con Rock and Roll. Ma adesso giudicate voi la canzone di Led Zeppelin in Four Sticks. We'll be right back.
E dopo la mirabile interpretazione di John Bonham con ben 4 bacchette in 4 sticks, si passa alla 7ª traccia dell'album, ovvero Going to California, che in realtà ci riporta su uno stile, diciamo, più tradizionale delle ballate acustiche folk, come abbiamo già avuto modo di vedere in The Battle of Evermore, con la voce di Robert Plant accompagnata dalla chitarra acustica di Jimmy Page e dal mandolino di John Paul Jones. Il pezzo in realtà rappresenta un richiamo all'album precedente, ovvero il 3º album delle Zeppelin, con voce e chitarra che rievocano in tono molto nostalgico pezzi di vita trascorsi dall'altra parte dell'oceano, come già infatti il titolo stesso presuppone. Il brano diventerà poi infatti parte del set acustico che la formazione suonerà durante i concerti. Ma un altro riferimento contenuto nel testo sembra, a detta di molti, andare alla cantautrice Joni Mitchell, verso la quale sia Plant che Page nutrivano una grandissima stima dal punto di vista tanto lirico quanto musicale, al punto da farne un vero e proprio riferimento artistico e menzionarla a seguito di una citazione contenuta appunto nel testo della canzone. E adesso quindi andiamo ad ascoltare Going to California. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings. La la la. And ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard.
veramente nostalgica questa canzone, sì, è vero. Con questo corretto finale, non volevo interrompere, con... sì, abbastanza... Ecco, ma adesso sentiamo che la base ci tira un po' su,
un po'
perché...
su, infatti ci stavamo addormentando.
Stiamo arrivando alla fine del, dell'album, con l'ultima canzone, When the Levee Breaks. Questa canzone in realtà, l'originale, era una canzone blues di un duo musicale costituito da Kansas Joe McCoy e Memphis Minnie del 1929. Uscita però solo successivamente in un album nel 1965. Questa canzone parlava di un grande alluvione avvenuto nel 1927 nel Mississippi, dove più di 13.000 persone furono costrette a fuggire dalla cittadina di Greenville nei pressi di un argine di un fiume ancora integro. E la canzone appunto presuppone, insomma, parla di quello che sarebbe potuto succedere
se l'argine non avesse retto.
Esatto. I Led Zeppelin prendono questo tema, lo modificano leggermente, scrivono un'altra parte del testo e lo mettono su una loro composizione che si differenzia radicalmente con quella del brano di origine. Nasce così When the Levee Breaks, dove alla fine del pezzo, circa 6 secondi prima della fine, si aguzza un po' l'orecchio, si sentono le bacchette della batteria volare via e cadere
lanciate
per terra.
In aria.
Esatto. Questo perché John non imparerò mai
John Bonham
John Bonham disse appunto che questo era il groove di batteria più riuscito di sempre nei suoi nelle sue registrazioni, quindi finalmente fu contento, fu soddisfatto. La canzone è talmente la canzone è stata registrata ad un tempo diverso, che poi è stato rallentato per ottenere questo suono un po' fangoso sia da parte dell'armonica e sia da parte della solo della chitarra, e quindi è un po' difficile realizzare live, in quanto è stata comunque pesantemente lavorata in studio. Ecco, detto tutto su questa canzone, non ci rimane gli ultimi secondi di trasmissione che salutarci.
Certo.
Salutiamo Andrea Guerriero dalla
regia
e Chiara e l'altro Andrea in studio. Ci ascoltiamo quindi l'ultima canzone dell'album dei Led Zeppelin, When the Leaves Break. Ciao.